Buongiorno a tutti, è un piacere rivedervi, porto i saluti della nostra Chiesa, è bello poter avere questa famiglia allargata, sappiamo che in Cristo noi possiamo essere in famiglia anche quando facciamo qualche chilometro in più, e di questo è bene gioire. Questa mattina non ci siamo sentiti con Enrico per parlare su che cosa avrei predicato, però il Salmo 16 che ha scelto, che è stato scelto, era perfetto, quindi non potevo scegliere un brano migliore per poter usarlo come prologo a quello che ascolteremo questa mattina. Non so se è disponibile la proiezione del testo. Oggi vedremo Efesini, capitolo 1, dal versetto 3 al versetto 14.
Perfetto.
Vi invito ad aprire le vostre Bibbie e tenerle aperte perché seguiremo questo brano versetto per versetto, così non perdiamo il filo. Chi non ha la Bibbia può seguire anche la proiezione sullo schermo. E il Salmo 16 parlava di luoghi deliziosi, parlava di una grande eredità che ci aspetta, e il brano di oggi parla di luoghi celesti, quindi sembra che siamo in sintonia su questo. Noi sappiamo che ognuno di noi ha un'immagine di sé, a volte ci sono gli altri che ci danno un'immagine, come gli altri ci vedono. Altre volte noi abbiamo un'immagine di noi stessi. Però, come ci vede Dio? Questa è la domanda di oggi, questa è la domanda più importante. E allora vogliamo leggere il primo versetto, che è il versetto 3. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Paolo ha passato molto tempo in Efeso, infatti ha scritto questa lettera, e questa lettera è considerata il riassunto del suo pensiero che lui di volta in volta ha espresso nelle sue altre lettere. Questo brano affronta il tema delle benedizioni spirituali, che abbiamo ascoltato anche questa mattina, che come credenti noi riceviamo. Ma che vuol dire benedire? Qui è scritto: benedetto sia Dio il Padre che ci ha benedetti. Benedire significa, è semplice, dire bene, parlare bene di, esaltare, elogiare, ma anche vuol dire essere di beneficio, prosperare. Sapete, nell'Antico Testamento la parola benedizione appare circa 400 volte. E noi potremmo tradurre questo versetto iniziale in questo modo: io dico bene di Dio perché Lui ha detto bene di me, nel darmi tanti benefici. Ci ha benedetto, indica una benedizione che va a rifarsi con l'eternità passata. Queste benedizioni sono intese anche come arricchimenti necessari per la nostra vita spirituale. Non dobbiamo chiederli, non dobbiamo pagarli, ma dobbiamo farli nostri tramite la nostra fede. Ci appartengono dal momento in cui noi entriamo nella famiglia di Dio. Giosuè, quando entrò nella terra promessa, non dovette chiederla a Dio. Dio gliel'aveva promessa. Doveva soltanto entrare nella terra promessa e godersi questa terra. Sapete perché noi benediciamo il cibo? Noi, come forse è un'abitudine che facciamo, il Signore benedici questo cibo. In effetti noi stiamo benedicendo Dio per il cibo che Lui ci dà, perché il cibo, come ogni altra cosa, viene da Lui. E non è che noi benedicendo il cibo lo facciamo diventare più saporito, gli mettiamo il sale, non è così. Noi in realtà ringraziamo Dio perché Lui provvede ogni nostro bisogno, e ringraziamo anche gli altri che lo hanno preparato. Però a volte che succede? Che noi questo cibo lo lasciamo, non ci va più. Ci facciamo il piattone magari, no? Perché abbiamo fame, poi però lo lasciamo. Forse perché siamo ingordi, forse perché non lo apprezziamo. Oppure faccio un altro esempio, come genitori noi rimaniamo male quando i nostri figli non apprezzano quello che noi facciamo per loro, quello che abbiamo fatto, quello che stiamo facendo e quello che faremo per loro. E lo stesso vale per Dio come nostro Padre. Lui ha fatto tanto, sta facendo tanto e farà tanto per noi. Ma a guardare a volte le nostre misere vite, sembra che noi non apprezziamo tutto questo e ci accontentiamo di sopravvivere invece che di vivere abbondantemente, come è scritto in Giovanni. E qui Paolo parla di luoghi celesti. Sapete, un prigioniero che rimase a Cuba per 14 anni in una prigione non aveva una finestra nella sua cella, però un giorno decise di costruirsene una con la mente e, vedendo la porta della sua cella, ne proiettò una su questa porta, una finestra virtuale, fatta con la sua immaginazione. E allora lui ci vedeva una meravigliosa scena di montagna. Adesso con questo caldo anche noi immaginiamo di stare lì, al fresco. Questa scena di montagna con l'acqua che sgorgava da una roccia e che diventa una cascata. E lui riusciva addirittura a sentirne il rumore di questa cascata. E ciò divenne così reale per lui che ogni volta che guardava la porta della sua cella vedeva questa finestra, riusciva a vedere oltre. E non aveva nessuna difficoltà ad avere questa immaginazione. E vedeva quello che c'era oltre. E così ha fatto Paolo con i luoghi celesti. Per assurdo, uno dei libri più speranzosi della Bibbia è stato scritto nel carcere. Ci sono alcune lettere, Efesini, Filippesi, Colossesi, che furono scritti durante la prigionia di Paolo a Roma. E qui Efesini ci dà un'idea di quello che Paolo vedeva quando pensava alla vita oltre al suo confinamento. I luoghi celesti sono la nostra terra promessa. Sono il posto dove la nostra testa si trova adesso, anche se il nostro corpo soffre in questo momento. Dio ci fa immaginare questo futuro glorioso e il bello è che ci vuole dare un assaggio oggi di quello che sarà un giorno. Se ti senti scoraggiato, oppure se pensi che la vita cristiana non è degna di essere vissuta, Efesini è la ricetta giusta del nostro medico. Questa ricetta prescrive le ricchezze di Cristo che sono disponibili a tutti. L'insegnamento è che noi non saremo mai senza speranza se la nostra speranza è in Dio e nella sua parola. E noi, come vedremo oggi, ci sono 7 benedizioni, che guarda caso coincide con il numero di Dio, il 7, la perfezione. E vedremo l'elezione, l'adozione, la redenzione, il perdono, la saggezza, l'intelligenza, l'eredità e il suggello dello Spirito Santo. E queste benedizioni sono basate sull'opera delle 3 persone della Trinità. La scelta del Padre, il sacrificio del Figlio e la conferma dello Spirito Santo. Innanzitutto noi siamo benedetti nel Padre e vogliamo vedere insieme versetti da 4 a 6. In Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà, all'ode della gloria della sua grazia, che ci ha concessa nel suo amato figlio. Qui vediamo 2 prime benedizioni. Noi siamo eletti, siamo stati scelti per uno scopo. L'elezione mi fa venire in mente le elezioni politiche. Ma la differenza con l'elezione spirituale sta nelle promesse. Lo sappiamo che i candidati alle elezioni politiche fanno tante promesse, che poi non manterranno, lo fanno perché vogliono avere voti. Invece la benedizione dell'elezione spirituale non si basa sulle nostre promesse, ma su quelle di Dio che non verranno mai meno e che si realizzeranno di sicuro. Qual è lo scopo dell'elezione? Essere santi e irreprensibili. Santi vuol dire essere messi a parte per Dio, consacrati a Dio. Irreprensibili vuol dire senza macchia. Nell'Antico Testamento solo gli animali sani potevano essere sacrificati. Certo che differenza con noi oggi. Dio ci vuole santi e noi forse ci sentiamo gli ultimi dei peccatori. Dio ci vuole senza macchia e noi invece siamo pieni di macchie. Quando noi andiamo al bar, il caffè come lo prendiamo? Macchiato. È assurdo questo, ma Dio ci vuole senza macchia. E non c'è nessuna contraddizione con questo, perché queste qualità devono essere viste dal punto di vista di Dio, non dal nostro. ai suoi occhi e alla luce del sacrificio di Cristo, Dio ci vede messi da parte per Lui, ci vede perfetti. E questa consacrazione ci porterà sempre di più a essere come Suo Figlio. Ci ha scelto nonostante le nostre macchie, perché sa che giorno dopo giorno esse verranno levate una ad una. In Filippesi è scritto che Dio ha iniziato un'opera in noi e questa opera continua giorno dopo giorno, perché Dio ci vede già nei luoghi celesti. Ci ha scelto prima che nascessimo. Aveva in mente un piano per noi, senza che noi lo sapevamo. Un piano che si realizzerà di sicuro. Non solo, ma noi siamo anche adottati. Ecco la seconda benedizione. Una persona è adottata quando viene accolta in una famiglia che non è la sua naturale, ma assume lo stesso status e diritti dei figli naturali. C'è una sorella di nome Marlene che un giorno raccontò al suo fidanzato, che poi divenne suo marito, che quando aveva 6 mesi fu adottata. Il futuro marito rimase sconvolto da questa notizia e gli chiese: scusami, ma non ti sei mai interessata di sapere chi erano i tuoi veri genitori, i tuoi genitori naturali? E lei disse: no, sai perché? Perché i miei genitori, quelli che mi hanno adottato, sono venuti all'orfanotrofio e fra tante persone hanno scelto me. Potevano scegliere chiunque, ma hanno scelto me. E questa azione di amore per lei ha significato tutto. Non aveva bisogno di cercare i suoi veri genitori, perché li aveva già. Aveva persone che li amava, che amavano lei. Ed è così con il nostro Padre. Noi siamo stati scelti da Dio e adottati come Suoi figli. Tramite l'adozione noi abbiamo una relazione completamente nuova con Dio, il nostro amato Padre. E poi è scritto: a lode della gloria della grazia. Come possiamo rispondere a questa bontà? Come possiamo rispondere a questa bontà? Con la lode. Dio, grazie perché hai trovato un posto per me nella tua famiglia. Noi lodiamo Dio perché ci ha scelto. Infatti è scritto: benedetto sia Dio. Noi diciamo bene di Dio perché Dio ha detto bene di noi, ci ha benedetto. Elezione e predestinazione non devono essere dei rompicapi per le nostre teste, per le nostre menti, ma devono essere viste come dei miracoli che devono portare alla lode, non come elementi secondari del carattere di Dio, ma come un'assicurazione che le nostre vite sono nelle sue potenti mani e non nel destino. Non come scuse per essere negligenti, ah tanto sono scelto. Anzi, sono stimoli per essere responsabili delle nostre scelte, responsabili di confermare la nostra vocazione ed elezione. Ognuno di noi è l'espressione unica del disegno amorevole di Dio. È un pezzo unico, noi siamo rari, siamo unici. Quando succede un disastro, l'abbiamo visto con i terremoti, le persone accorrono, le persone spediscono tanti beni, tanti aiuti, che a volte superano le reali necessità. E questo succede con le ricchezze e con le benedizioni spirituali. Di fronte al disastro della nostra vita, Dio interviene e ci inonda di benedizioni. Forse più di quelle che potremmo usare, forse più di quelle di cui abbiamo bisogno. Queste benedizioni non finiscono mai, sono delle riserve inesauribili. Di fronte a questa generosità, a queste benedizioni incalcolabili, siamo chiamati ad avere uno spirito di gratitudine e di riconoscenza. Sapete perché Dio ha fatto tutto questo per noi? Perché ci ama e perché siamo speciali ai Suoi occhi. Perché Dio dice bene di noi, perché Dio ci benedice. E alla fine del brano che abbiamo letto, le parole di Paolo nel suo amato figlio fanno da ponte per passare ad altre benedizioni, a quelle che abbiamo nel figlio. Quindi noi siamo benedetti nel figlio e vogliamo vederlo dai versetti 7 a 12. In Lui abbiamo la redenzione mediante il Suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della Sua grazia, che Egli ha riservata abbondantemente su di noi, dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza, facendoci conoscere il mistero della Sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé, per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti. Esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nel cielo, quanto quelle che sono sulla terra. In Lui siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di Colui che compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà, per essere all'ode della sua gloria, noi che per primi abbiamo sperato in Cristo. Mentre le benedizioni del Padre hanno a che fare con il passato, le benedizioni che noi abbiamo nel Figlio invece hanno a che fare con il presente e ci fanno riflettere sulle implicazioni che esse hanno nella nostra vita. Innanzitutto in Cristo noi siamo redenti. Redento significa essere liberato da uno stato di schiavitù. Infatti noi siamo stati liberati dalle catene del peccato che ci tenevano avvolti e incapaci di vivere. Ricordiamoci che Paolo scrisse questa lettera da un carcere, quindi poteva ben immaginare le catene. Per certi versi era in uno stato di schiavitù Paolo, ma la sua mente dove stava? Nei luoghi celesti. E Paolo vuole che anche le nostre menti siano lì. Nel suo cuore stava già godendo questa situazione, vuole che anche noi sperimentiamo questa condizione. Noi siamo liberi dal peccato, da un vecchio modo di pensare e di agire. Ci sono cose che i soldi non possono comprare, la redenzione, la libertà dal peccato. Quando Paolo comincia a scrivere della ricchezza di Dio, il suo cuore esplode in una lode. La morte di Gesù fu il caro prezzo per pagare la nostra libertà. Solo Lui poteva pagare questo prezzo perché era il perfetto Figlio di Dio. Il sacrificio di Cristo soddisfa pienamente la giustizia di Dio. E la spontanea risposta a questa grazia gratuita, ma pagata a caro prezzo, è la naturale lode dei nostri cuori e l'ubbidienza nei suoi confronti, di Dio che ci ha comprati pagando con suo Figlio. Solo la morte di Gesù poteva pagare la nostra libertà. Ma in Cristo noi siamo anche perdonati, non solo redenti. Perdono vuol dire avere pace con Dio, finalmente, per sempre. Ed è una grande benedizione che noi a volte non riusciamo ad apprezzare. Infatti noi nella nostra vita spesso siamo portati a fare il contrario, a condannare. Noi condanniamo gli altri e spesso condanniamo anche noi stessi. In carcere l'Apostolo Paolo aveva ai polsi delle catene di metallo, ma in mente aveva delle catene ben più pesanti del metallo che dovevano rompersi: il senso di colpa, la vergogna, l'autocondanna. Se qualcuno fa un torto nei miei confronti e poi confessa il suo errore, chiede il mio perdono ed io lo perdono, lui mi prende in parola e siamo più amici di prima. Se invece questa persona comincia a dire: hai visto quanto mi sono pentito per quello che ho fatto? Oppure: posso farti un regalo per dimostrarti quanto sono dispiaciuto? Io mi sentirei offeso, perché questa persona non crede che io l'ho perdonato veramente. Mi sentirei offeso perché non credo alle mie parole, alla mia integrità, al fatto che non dico ti perdono tanto per dire, ma lo dico sul serio. Credo che anche Dio sia dispiaciuto quando noi, che abbiamo creduto in Gesù, continuiamo ad essere oppressi dai sensi di colpa e di rimorso. La sua parola dice che noi siamo redenti e siamo perdonati secondo le ricchezze della sua grazia, non secondo le nostre ricchezze. L'unico requisito per il perdono e per la purezza nella vita di ogni giorno è la confessione. Forse il problema non è il perdono di Dio, ma il fatto che siamo noi stessi a non perdonarci. E così facendo noi trasciniamo le nostre vite con i sensi di colpa e il rimorso. Ma diciamo anche in ultima analisi che Dio non è in grado di perdonarci e quindi offendiamo il nostro Dio in questo modo. Questa è una grande catena. Perché dovremmo continuare a lamentarci giorno dopo giorno per i nostri peccati, anche se li abbiamo confessati per l'ennesima volta? Concentriamoci su Dio piuttosto che su noi stessi. Affermiamo la sua integrità prendendolo in parola. Ricordiamoci che il nostro perdono dipende dal suo carattere di infinito perdonatore, non dai nostri sforzi per guadagnarlo. È l'oggetto della nostra fiducia che conta. Vi racconto un episodio che è successo a me e mia moglie un paio di mesi fa. Noi abbiamo una nipotina di 6 anni, Christine, che la sera è rimasta a cena con noi e noi eravamo un po' distratti, abbiamo cominciato un po' a discutere. io e lei, senza pensare che avevamo la nostra nipotina che stava mangiando con noi ed assistette a questa scena. Non era un grande litigio, però stavamo discutendo, poi potete immaginare, no? Quando si discute tra moglie e marito, quindi io ero sul banco degli imputati, per certi versi, e mia moglie diceva, che amo tantissimo, però sapete, no? Poi mi potete comprendere, e lei diceva, no, perché tu hai fatto questo, perché è così. Mia nipote, Christine, a un certo punto mi ha visto in difficoltà e ha detto, si è girata alla nonna e gli ha detto, nonna, ma dagliela un'altra chance. E ovviamente la discussione è finita subito, all'istante. È bello questo, perché avevo una nipotina che mi difendeva, tra virgolette, ma noi abbiamo Gesù che è il nostro avvocato presso il Padre. Quando noi abbiamo l'avversario che ci accusa, tu hai fatto questo, hai fatto questo, hai fatto quell'altro, non vale niente. Noi abbiamo Gesù che ci difende. Anche se la nostra fede in Dio non è grande, di sicuro la nostra fede è in un grande Dio. Perdonatemi il gioco di parole. Un'altra benedizione è che in Cristo noi diventiamo anche saggi ed intelligenti. Vuol dire che andremo bene a scuola? No, o forse sì, chi lo sa. Queste due benedizioni ci rivelano che noi facciamo parte del piano divino. In altre parole, che noi siamo importanti agli occhi di Dio e che Lui ci ha dato un compito. La saggezza vuol dire vedere le cose dalla prospettiva di Dio, non dalla nostra. Il mistero del piano di Dio non è però per pochi iniziati, ma è in Cristo, quindi accessibile a chiunque crede in Lui. Il mistero di cui parla Paolo significa che nessuna mente umana avrebbe potuto intuire quello che Dio aveva in mente, ma in Cristo noi ora abbiamo la sapienza e l'intelligenza di comprendere questo piano. Il suo piano prevede di raccogliere tutto sotto il suo capo, e in questo riprende le promesse che Dio fece ad Abramo, nel cui nome, quindi in Gesù come discendente, sarebbero state benedette tutte le famiglie della terra. Noi siamo benedetti nel Figlio perché abbiamo uno scopo, che è quello di proclamare l'Evangelo della salvezza. E questo dà significato a tutto il cosmo, ma anche alla nostra vita. Dio ci vuole in prima fila per testimoniare agli altri del suo amore, così come siamo e così dove siamo. Sapete la miniera d'oro più ricca del mondo dove si trova? Si trova sotto il Monte Morgan nel Queensland in Australia. Considerata la miniera più ricca del mondo. E per tanti anni i proprietari originari di quel terreno vissero in povertà, perché non sapevano cosa c'era sotto i loro piedi. Queste immense ricchezze. E anche se non visibile, questa ricchezza era proprio sotto, loro ci camminavano tutti i giorni sopra, ma vivevano da poveri. Poi capirono, poi scoprirono cosa c'era sotto. E noi come cristiani a volte viviamo allo stesso modo. Ci trasciniamo con le nostre battaglie spirituali, senza renderci conto delle inestimabili ricchezze che Dio ci ha promesso. E quindi neanche le reclamiamo queste benedizioni, visto che non sappiamo che ci sono. Noi abbiamo la grazia, il perdono, la forza, la saggezza, la guida, il potere di resistere alla tentazione, la riconciliazione, la protezione, per non parlare dei pesi alleggeriti. Il modo per scoprire queste benedizioni e leggere la Bibbia con spirito di preghiera e addrizzare le antenne ogni qualvolta essa è predicata e insegnata. E vi do un suggerimento sulle benedizioni spirituali. Cerca nella Bibbia ogni volta che c'è una benedizione spirituale. Quando scopri una benedizione o una promessa che si applica chiaramente a te, allora di: questa è mia, la voglio. Così facendo anche noi, come la miniera d'oro, potremo camminare nelle ricchezze di Dio che stanno sotto i nostri piedi, ma che ci circondano in realtà, perché i credenti, i figli di Dio, non hanno nessun motivo per vivere da poveri. Ma in Cristo noi siamo anche eredi, siamo anche eredi. Da una notizia del 2011 c'è un gatto che è diventato il gatto più ricco del mondo, e si racconta appunto la storia di questo gatto di nome Tommasino. Fu nominato unico erede della sua padrona, Assunta, che aveva a quel tempo 94 anni, e fece proprio un testamento e diede tutti i suoi beni a questo gatto. E questo testamento è legale e divenne operativo appunto nel 2011. E vi dico di cosa è diventato proprietario il gatto Tommasino. È diventato proprietario di una villa alloggiata, di due appartamenti a Roma e Milano, di diversi conti correnti bancari e di alcuni terreni in Calabria, per un valore di circa 10 milioni di euro. Un gatto, altro che Viscas, potremmo dire. Alla fine questo patrimonio immenso andò all'infermiera che si curò della signora anziana e del suo gatto e condivideva con lei la passione, l'amore per gli animali. E nel testamento era scritto che doveva prendersi cura di questo gatto Tommasino. Dalla fredda prigione di Roma Paolo era ricco perché assaporava la sua eredità, che è anche l'eredità di coloro che appartengono a Dio. Non è un'eredità materiale, ma qualcosa che si trova nei luoghi celesti, dove si trova Dio e che sarà nostra per sempre, la vita eterna e la presenza con Lui. E nella parola di Dio, Dio ci invita a consolarci con queste parole, del ritorno di Cristo, del rapimento della Chiesa. E noi oggi quanto abbiamo bisogno di essere consolati? Spesso non riusciamo neanche ad alzare gli occhi per i pesi che portiamo. Ma Dio ha previsto questi momenti nella nostra vita e sa come rialzarci. Ci benedice con queste benedizioni, facendoci pregustare quello che un giorno sarà in futuro. E sapete perché Dio ha fatto tutto questo? Non solo perché ci ama, ma anche perché siamo importanti ai Suoi occhi. Ci ha chiesto di aiutarlo e questo ci fa sentire speciali. Perché Dio ci benedice, perché Dio dice bene di noi. L'eredità che abbiamo letto adesso ci fa da ponte per passare alle benedizioni che noi abbiamo nello Spirito. Allora vediamo come siamo benedetti nello Spirito. Leggiamo i versetti 13 e 14. In Lui, voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo, che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. Con le benedizioni del Padre nel passato, con le benedizioni del Figlio nel presente, siamo pronti a gustare le benedizioni dello Spirito per il futuro. Lo Spirito Santo dimora in coloro che credono in Cristo e fanno proprie le promesse divine. Esso assicura al credente che è eletto, che appartiene alla famiglia di Dio, in attesa del compimento definitivo di redenzione del piano di Dio. Fra tutte le benedizioni che abbiamo viste, questa forse è quella che ci sta più cara. Perché? Perché conferma tutte le altre benedizioni. Ci sussurra che Dio ci ama e che Cristo è morto per noi perché noi siamo importanti. Lo Spirito Santo ci assicura dell'eredità futura. Immaginiamo lo Spirito Santo un po' come la ricevuta di ritorno della nostra raccomandata. Quanti di noi vanno alla posta a spedire una raccomandata? E sapete, alla posta poi vi danno, se fate la ricevuta di ritorno, vi danno un compilato, un ulteriore biglietto. E quando questo biglietto vi torna a casa con il timbro, siete sicuri che questa lettera è arrivata a destinazione? Avete il timbro perché l'hanno ricevuto. E questo fa lo Spirito Santo nella nostra vita. Ci assicura che tutto quello che è scritto è vero e che succederà. Lo Spirito Santo qui viene visto come un sigillo, che significa sicurezza, autenticazione, approvazione, certificato di autenticità, identificazione di proprietà. Lo Spirito attesta che noi apparteniamo a Cristo. E infatti la promessa di Cristo è che avrebbe mandato lo Spirito Santo per consolarci. E questo è avvenuto. Ma lo Spirito Santo qui viene visto anche come un pegno, che è molto più di una semplice cauzione che un giorno ci verrà restituita. È un pagamento anticipato con la garanzia che il resto verrà dato in seguito. Ed è un po'... Non so se conoscete, sicuramente lo conoscete, la canzone Il cielo in una stanza, cantata da Gino Paoli. Lasciamo perdere il contenuto di quella canzone, però immaginiamo, è un po' di cielo nella nostra stanza, questi luoghi celesti, nella vita dei credenti, che in futuro noi avremo di più, è la garanzia che noi avremo di più la certezza che i luoghi celesti esistono. In greco moderno la parola pegno viene tradotta come arrabon, che oggi vuol dire anello di fidanzamento. Lo Spirito Santo è dato come un anticipo del cielo. La benedizione della presenza dello Spirito nei nostri cuori è un assaggio di maggiori benedizioni, quando, come la sposa di Cristo, noi saremo per sempre come Chiesa uniti a Lui. Ora lo Spirito Santo vive in noi per darci la guida e la potenza per vivere secondo Dio. Ma un giorno avremo di più, vivremo alla vera presenza di Dio. E dovremo vivere con gioiosa anticipazione di quello che avverrà, perché il nostro futuro è garantito. Di tutte queste benedizioni, a me piace quest'ultima dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo conferma tutte le altre e ci fa assaporare la presenza di Dio nella nostra vita e ci fa pregustare. E passatemi il paragone, io immagino lo Spirito Santo un po' come la panna sulle fragole. Perdonate, ma adesso vi spiego perché. Oppure la panna nella Macedonia. A chi non piace la Macedonia? A me piace molto. Però avete mai provato a metterci la panna dentro? Il gusto si trasforma. E allora noi abbiamo, che ne so, la banana, la mela, la pera, il pezzo di arancio, le singole benedizioni, però la panna avvolge tutto e dà un gusto speciale. E quindi il gusto avvolgente della panna è come lo Spirito Santo che ci avvolge, che ci circonda, che fa esaltare le qualità di Dio in noi. Lo Spirito Santo conferma che il Padre ci ama e che il Figlio è morto per noi, perché noi siamo importanti. Ci avvolge con le benedizioni di Dio, come la panna avvolge la Macedonia o le fragole. Spesso noi ci consideriamo delle nullità, oppure ci considerano delle nullità. E questo avviene anche come cristiani. Non pensiamo alla Chiesa come un'isola felice, perché non lo è. Qualcuno un giorno disse, la Chiesa non è un museo di santi, ma è un ospedale di peccatori. Ma noi sappiamo che in Cristo noi siamo perdonati. E noi sappiamo che possiamo soffrire in qualunque momento. Ed è giusto affermare il nostro valore, perché la Bibbia lo fa. Noi siamo stati creati per riflettere la natura morale e personale di Dio. Il peccato, è vero, ha distorto questa immagine, ma grazie all'amore Dio ha mandato suo Figlio a morire per i nostri peccati. Credendo in Lui come Signore, noi siamo accettati così come Dio ha accettato Lui. Possiamo forse sentirci indegni di tale amore e di tale grazia, ma allo stesso tempo avere una sana stima di noi stessi, un senso di appartenenza e di fiducia. Siccome Cristo ha rimosso la colpa del nostro peccato, pagando il prezzo sulla croce, noi sappiamo di essere pienamente accettati da Dio. Sentimenti di autocondanna possono ancora attaccarci, e lo sappiamo. Ma noi possiamo affermare allo stesso tempo con forza il nostro valore in Cristo. Quando una voce interna ti sussurra, tu non sei niente, tu sei una nullità, la puoi far smettere dicendo a te stesso, Dio mi ha fatto, Cristo mi ha salvato e lo Spirito Santo mi conferma che tutto questo è vero. E questo mi rende una persona di grande valore. Ecco perché all'inizio abbiamo detto, quale immagine di noi stessi vogliamo avere? Che è quella che Dio ha di noi. Questo perché Dio mi benedice. Questo perché Dio dice bene di me, anche se gli altri dicono male di me. In conclusione, in questo brano che abbiamo visto ci sono tre verità che vengono ripetute più volte e che avvolgono questo brano dall'inizio alla fine. E cioè Dio ci dà grazia, Dio è degno di lode e Dio è al controllo di tutto. Dio ci dà grazia. La grazia di Dio ha permesso che tutte queste benedizioni inondassero la nostra vita. Oggi molte persone contraggono dei debiti. E sapete un'usanza che sta prendendo piede qual è? Con il debito noi acquistiamo una nuova carta di credito, spostiamo i nostri debiti sulla nuova carta di credito, dove ci fanno degli sconti iniziali. Quindi noi non saldiamo il nostro debito, lo rimandiamo, lo spostiamo. Quindi noi siamo più bravi a spostare il nostro debito piuttosto che a saldarlo. E con la nostra vita spirituale a volte è lo stesso. Preferiamo pagare piccole somme fatte di promesse di miglioramento verso Dio, sforzi umani chiamiamoli, quando abbiamo un enorme debito nei suoi confronti, che in realtà è stato condonato dalla sua grazia. Cristo ha pagato un debito non suo, perché era il nostro di debito, che non eravamo in grado di pagare. E questo ci spinge alla seconda verità, e cioè che Dio è degno di lode. La frase "a lode della gloria e della grazia", come vedete, si ripete quando siamo benedetti nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. Ed è una specie di ritornello che viene usato dopo la descrizione dell'opera di ogni persona della Trinità. Dio ha fatto tutto questo per la sua gloria. Ma questa grazia immeritata non può che spingerci a lodare il nostro grande Dio che ci è liberato dal nostro peccato e da un senso alla nostra vita. Sapete quali sono i due bisogni primari di ogni essere vivente, di ogni persona? Sentirsi amato e sentirsi importante. Noi andiamo a volte dallo psicologo e spendiamo tantissimi soldi. Non sto denigrando il lavoro degli psicologi perché è un lavoro importante. Però noi andiamo lì perché abbiamo bisogno di che la nostra stima sia ricostruita. Perché noi in fondo abbiamo bisogno di sentirci amati e di sentirci importanti. Senza di questo la nostra vita poggia sul niente. Abbiamo in mente i film di Hollywood, ma anche altri film. Il cattivo alla fine si scopre che è una persona che ha sofferto. Allora possiamo capirlo perché adesso è cattivo. Perché magari quando era piccolo non ha avuto l'amore. O non si è sentito importante. Così anche per noi. Allora noi andiamo dallo psicologo che ci aiuta a ricostruire l'immagine di noi stessi. Però sapete, se noi andiamo dallo psicologo magari spendiamo 1.000 euro. Adesso qui quanto costa la Bibbia più economica?
1 euro.
Allora noi risparmiamo 999 euro se acquistiamo questa Bibbia. Perché nella Bibbia è scritto che noi siamo amati e che noi siamo importanti. È scritto nero su bianco, lo ha detto Dio. Ci insegna che Dio ci ha scelti perché ci ama, che Cristo è morto per noi perché siamo importanti ai suoi occhi e che lo Spirito Santo ce lo sussurra giorno dopo giorno. Infine la terza verità è che Dio è al controllo di tutto. Vi racconto un'ultima storia di un certo Jacob de Schazer. Lui è una storia realmente accaduta e può sembrare la trama di un romanzo di guerra, ma mostra le vie misteriose in cui Dio si muove, Dio agisce. De Schazer aveva servito l'esercito americano durante la Seconda Guerra Mondiale e lui saliva sui bombardieri, su questi aerei, e partecipò ai raid aerei americani sul Giappone nel 1942. Però un giorno rimasero senza carburante e lui, con gli altri uomini dell'equipaggio, furono costretti ad atterrare in territorio giapponese e furono fatti prigionieri dai giapponesi e rimasi in un campo di prigionia. Lì ascoltò l'Evangelo e si convertì, accettando Gesù come Salvatore. Dopo il suo rilascio, dopo la sua liberazione, decise di diventare missionario, rimanendo in Giappone, proprio lì. E un giorno questo De Schazer diede un opuscolo che raccontava la sua storia e questo opuscolo lo diede a un signore, un certo Mitsuo Fushida. Era un giapponese e non sapeva che questo giapponese era sotto processo in quel periodo per il ruolo che lui aveva avuto durante la guerra come comandante delle forze giapponesi che attaccarono Pearl Harbor. Questo Fushida lesse l'opuscolo e prese una Bibbia. E presto anche lui accettò Gesù nella sua vita e divenne un cristiano e anche lui divenne un evangelista tra il suo popolo nel Giappone. E alla fine questo De Schazer americano e questo Fushida giapponese si incontrarono di nuovo e divennero grandi amici. Ed è meraviglioso vedere come Dio prende due uomini che prima erano nemici giurati e metterli insieme e guidarli verso di sé. Questo mostra che Dio è al controllo e non c'è nessuna guerra che regge, nessuna guerra che può impedire a Dio di compiere ogni cosa secondo la decisione della propria volontà. Dio è al controllo nella nostra vita, anche se noi ci sentiamo di cadere da un momento all'altro. È Lui che ci ha benedetto, è Lui che ci benedice ed è Lui che ci benedirà. Come abbiamo detto all'inizio, se vale l'immagine che gli altri hanno di noi, noi siamo schiavi degli altri, perché saremo schiavi, vogliamo sempre piacere agli altri, oppure loro hanno un'immagine distorta di noi e viviamo con questo peso. Oppure se noi abbiamo l'immagine che noi stessi facciamo di noi, non saremo mai obiettivi, perché noi non siamo in grado di valutarci. Però se vale l'immagine che Dio ha di noi, allora avremo pace, avremo trovato il nostro ruolo. Se oggi siamo abbattuti perché le persone dicono male di noi, non sono d'accordo con le nostre decisioni, parliamo anche nella nostra comunità, abbiamo difficoltà ogni giorno a parlare con i fratelli, con le sorelle, ci sentiamo tra virgolette attaccati. Se qualcuno ci fa capire che stiamo sbagliando, che noi non valiamo nulla, ricordati che c'è qualcuno che dice bene di te. E questo è Dio, come abbiamo letto oggi. C'è un canto le cui parole dicono questo. Nell'aria si spande il profumo di lode di un cuore sincero, di chi può raggiungere il cielo, ma che dentro si sente nessuno. Se anche tu ti senti così oggi, ricordati che come figlio di Dio occupi un posto speciale nel suo cuore e nei suoi piani. Amen.